Martedì 12 maggio, quinta settimana di Pasqua. Prima lettura. Confermare e confortare i fratelli perché rimangono saldi nella fede e la verità della pastorale vissuta nell'amore di Cristo Gesù e nella sapienza e intelligenza dello Spirito Santo. A nulla serve fare un discepolo del Signore se poi egli non viene confermato, confortato, spronato, aiutato, sorretto nel cammino della fede. Chi deve confermare e confortare i discepoli di Gesù? Prima di tutto, questo ministero è dell'Apostolo del Signore. Ma anche l'Apostolo del Signore deve confermare e confortare l'Apostolo del Signore. L'Apostolo deve confermare e confortare presbiteri, diaconi, ogni altro fedele in Cristo. Questa verità della pastorale secondo il pensiero di Cristo Gesù è così vissuta dagli apostoli Barnaba e Paolo. Dopo aver annunciato il Vangelo a quella città e aver fatto un numero considerevole di discepoli, ritornarono a Listra, Iconio e Antiochia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, perché dicevano: dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Confermare e confortare essenza, verità, fondamento del comandamento dato da Gesù ai suoi apostoli nel Cenacolo, comandamento che va esteso a tutti i discepoli di Gesù. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene perché io lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto. In verità io vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beate se le mettete in pratica. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Giovanni 13, 1, 35. Questo comandamento nuovo vale per ogni discepolo di Gesù. Il Papa deve confortare pecore e agnelli del suo gregge. I vescovi devono confortare il Papa, sostenendolo nel suo altissimo ministero. Ma anche devono confortare presbiteri, diaconi e ogni altro fedele del loro gregge. Così anche i presbiteri devono confortare i vescovi e i loro confratelli presbiteri, i diaconi e ogni altro fedele. Ogni fedele deve confortare ogni altro fedele. Il conforto è nella linea sia discendente, sia ascendente, sia orizzontale. Vescovi con vescovi, presbiteri con presbiteri, diaconi con diaconi, fedele con fedeli. Regola preziosissima perché l'inferiore possa confortare il suo superiore è quella offertaci dalla lettera agli Ebrei. Obbedite ai vostri capi e state loro sottomessi, perché se vegliano su di voi e devono renderne conto, affinché lo facciano con gioia e non lamentandosi. Ciò non sarebbe di vantaggio per voi. Pregate per noi. Crediamo infatti di avere una buona coscienza, desiderando di comportarci bene in tutto. Con maggiore insistenza poi vi esorto a farlo, perché io vi sia restituito al più presto. Il Dio della pace, che ha ricondotto dai morti il pastore grande delle pecore, in virtù del sangue di un'alleanza eterna. Il Signore nostro Gesù vi renda perfetti in ogni bene, perché possiate compiere la sua volontà, operando in voi ciò che è a Lui gradito per mezzo di Gesù Cristo, al quale la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ebrei 13, 17, 21. Confortare e confermare è la prima pastorale della Chiesa di Cristo Gesù. Senza questa prima pastorale, tutte le altre pastorali alla fine si riveleranno inutili. Sarebbe come andare alla ricerca delle pecore smarrite e perdute, trovarle e poi affidarle al lupo perché sia lui a custodirle. Leggiamo Atti 14, 19, 28. Ma giunsero da Antiochia e da Iconi alcuni giudei, i quali persuasero la folla. Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città, credendolo morto. Allora gli si fecero attorno i discepoli, ed egli si alzò ed entrò in città. Il giorno dopo partì con Barnaba alla volta di Derbe. Dopo aver annunciato il Vangelo a quella città e aver fatto un numero considerevole di discepoli, ritornarono a Listra, Iconio e Antiochia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, perché dicevano: dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Designarono quindi per loro in ogni chiesa alcuni anziani e, dopo aver pregato e digiunato, li affidarono al Signore nel quale avevano creduto. Attraversata la Pisidia, raggiunsero la Pamfilia e, dopo aver proclamato la parola a Perge, sceso ad Attalia, di cui fecero vela per Antiochia, laddove erano stati affidati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Appena arrivati, riunirono la chiesa e riferirono tutto ciò che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. E si fermarono per non poco tempo assieme ai discepoli. Insegna San Paolo nella lettera agli Efesini che il corpo di Cristo è ben compaginato e connesso. Leggiamo la sua rivelazione sul corpo di Cristo Gesù. Egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Così non saremo più fanciulli in balia delle onde, trasportati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, ingannate dagli uomini con quell'astuzia che trascina l'errore. Al contrario, agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa, tendendo a Lui che è il capo, Cristo. Da Lui tutto il corpo ben compaginato e connesso, con la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ciascun membro, cresce in modo da edificare se stesso nella carità. Efesini 4, 11, 16. Ecco come Paolo e Barnaba edificano il corpo di Cristo Gesù. Designarono quindi per loro in ogni chiesa alcuni anziani e, dopo aver pregato e digiunato, li affidarono al Signore nel quale avevano creduto. Degli anziani così parla l'Apostolo Pietro: esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che dovrà manifestarsi. Pascete il gregge di Dio che vi ha affidato, sorvegliandolo non perché costretti ma volentieri, come piace a Dio, non per vergognoso interesse ma con animo generoso, non come padrone delle pecore a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il Pastore Supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce. 1 Pietro 5,1,4. Altra notizia sugli anziani viene a noi dalla lettera dell'Apostolo Paolo a Tito. Per questo ti ho lasciato a Creta, perché tu metta ordine in quello che rimane da fare e stabilisca alcuni presbiteri in ogni città, secondo le istruzioni che ti ho dato. Ognuno di loro sia irreprensibile, marito di una sola donna e abbia figli credenti, non accusabili di vita dissoluta o indisciplinati. Il vescovo, infatti, come amministratore di Dio, deve essere irreprensibile, non arrogante, non collerico, non dedito al vino, non violento, non avido di guadagni disonesti, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, padrone di sé, fedele alla parola, degna di fede, che gli è stata insegnata, perché sia in grado di esortare con la sua sana dottrina e di confutare i suoi oppositori. Tito 1, 5, 9. Qual è il ministero degli anziani nella comunità? Quello di pascere il gregge di Cristo, offrendo loro il nutrimento Cristo, Cristo verità, Cristo modello, Cristo perfetta esemplarità, Cristo parola del Padre, Cristo Vangelo di Dio, Cristo sapienza e giustizia di Dio, Cristo pensiero di Dio, Cristo corpo e sangue di vita eterna nel grande mistero della fede che è l'Eucaristia. L'anziano deve dare Cristo manifestandolo al vivo nel suo corpo in ogni momento della sua vita. Lettura del Vangelo. Nel Vangelo offerto oggi alla nostra meditazione e riflessione, Gesù lascia ai suoi discepoli la sua pace. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. La pace che Gesù dona è Lui. La pace donata se vive Lui, con Lui, per Lui, nello Spirito Santo che viene versato nei nostri cuori. Leggiamo nel libro del profeta Isaia. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle il potere e il suo regno e il suo nome sarà Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e a rafforzare con il diritto e la giustizia ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Isaia 9, 5, 6. Ancora nel profeta Isaia, un germoglio spunterà dal tronco di esse, un virgulto germoglierà delle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisione per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisione eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà faccia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca della vipera. il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non l'agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra, come le acque ricoprono il mare. Isaia 11, 1-9. Leggiamo in Paolo nella lettera ai Romani. Giustificati dunque per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. E non solo, ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza. La pazienza è una virtù provata e la virtù provata è la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Romani 5, 1-11. Si riceve la pace di Gesù, divenendo per opera dello Spirito Santo e per la grazia dei sacramenti corpo di Cristo, veri figli di Dio nel suo Figlio Gesù Cristo. La nostra pace è Cristo, e si può vivere solo divenendo nuove creature in Cristo. Si diviene nuove creature, si vive da nuove creature, si vive in pace con Dio e con gli uomini, con il cielo e con la terra. Ogni peccato mortale ci priva della pace. Ogni vizio uccide la pace. Ogni peccato veniale indebolisce la nostra pace. La pace è nella vita in Cristo, con piena obbedienza al Vangelo. Dove non regna la pace, lì non regna il Vangelo nei cuori. Leggiamo il testo di Giovanni 14, 27, 31a. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto, vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vada al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Altra necessaria verità da mettere in luce è contenuta nella parola proferita da Gesù negli ultimi due versetti. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla. Ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così agisco. Commentiamo le parole di Gesù con quanti tre giovani dicono al re Nabucodonosor. Allora Nabucodonosor, sdegnato e adirato, comandò che gli si conducessero Sadrach, Mesach e Abednego, e questi comparvero alla presenza del re. Nabucodonosor disse loro, «È vero, Sadrach, Mesach e Abednego, che voi non servite i miei dèi e non adorate la statua d'oro che io ho fatto erigere? Ora se voi, quando udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, dell'arpa, del salterio, della zampogna, e di ogni specie di strumenti musicali. Sarete pronti a prostrarvi e adorare la statua che io ho fatto? Bene. Altrimenti, in quel medesimo istante, sarete gettati in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Quale Dio vi potrà liberare dalla mia mano? Ma Sadrach, Mesach e Abednego risposero al re Nabucodonosor: noi non abbiamo bisogno di darti alcuna risposta in proposito. Sappi però che il nostro Dio, che serviamo, può liberarci dalla fornace di fuoco ardente e dalla tua mano, re. Ma anche se non ci liberasse, sappi, o re, che noi non serviremo mai i tuoi dèi e non adoreremo la statua d'oro che tu hai eretto. Daniele 3, 13, 18. Gesù vive per amare il Padre suo. Fin dove giunge il suo amore? Fino al dono di tutta la sua vita sul legno della croce. Fin dove giunge l'amore del Figlio verso il Padre? Fino alla consegna di tutto se stesso alla sofferenza, agli insulti, agli sputi, al disonore, all'ignominia. Concludiamo con quanto rivela la lettera agli Ebrei. Anche voi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che di peso è il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'anima. Non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Ebrei 12, 1, 4. Gesù, per amore del Padre, attraversa tutta la valle oscura della crocifissione. Guardando il crocifisso, tutti possono conoscere quanto è grande l'amore di Gesù per il Padre suo. Madre della Redenzione, angeli santi, fate che ogni discepolo ami Gesù allo stesso modo che Gesù ha amato il Padre suo. Il mondo vedrà il nostro amore per Gesù e, mosso dallo Spirito Santo, si converterà e accoglierà Gesù come vera e unica sorgente del suo vero amore. Amen.